Buona domenica a chi è in ascolto, da Gabriella Caramore, dall'equipe di Uomini e Profeti, con Brunetto Salvarani, che avete sentito ieri nella sezione dedicata alle storie delle fedi nel mondo, con Paola Tagliolini che cura il programma, Benedetta Caldarulo in regia, tecnico del suono. Oggi abbiamo Luca De Ioris. E dunque la questione di Dio, l'ipotesi Dio o il divino, dicevamo la domenica scorsa con Giovanni Filoramo, vedendo quante declinazioni può avere già solo in Occidente la questione Dio. Ecco, in fondo la dimensione inafferrabile, ineffabile del divino è quella che più uniformemente, in maniera più trasversale, passa da una cultura all'altra, da una tradizione all'altra. Il Dio che si rivela, anche nelle tradizioni occidentali, fa da pandan al Dio che si nasconde, forse più taciuto sicuramente del Dio che si rivela, ma anch'esso fortemente presente. E proprio questa ineffabilità, inafferrabilità, può essere il nesso che ci traghetta in altre culture, i cosiddetti orienti, per esempio, che conosciamo ancora così poco e male e che comunque nella loro specificità vengono soffocati dal comune dominio delle finanze, della tecnologia, dell'economia. Oggi per esempio torneremo a visitare il Giappone, che, sul quale tante volte abbiamo tentato delle incursioni, dove anche lì vi è una dimensione nascosta che potremmo chiamare spirituale, un'ombra come suggeriva Tanizaki, ma che passa attraverso la bellezza, l'armonia, altre dimensioni che ci faranno conoscere i nostri ospiti. Presento prima l'ospite che sta negli studi RAI di Venezia, Massimo Raveri. Buongiorno Raveri.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora Raveri, lo ricordo, insegna religioni e filosofie dell'Asia orientale a Venezia e ormai con lei abbiamo una consuetudine di anni, abbiamo fatto cicli sullo Shinto, sullo Zen, quella bellissima recente sui mummificati in vita. Ci preparerà altre cose, altre sorprese,
sì,
in futuro.
E volentieri.
Poi, ecco, e poi abbiamo anche riflettuto sul pensiero giapponese classico, il suo ultimo libro uscito da Einaudi, dove troviamo storia e pensiero insieme. Ma oggi metteremo a tema dei percorsi molto specifici, anche perché abbiamo qui un'altra ospite che si è occupata recentemente proprio dell'estetica giapponese. Però prima voglio chiedere a lei, Raveri, la crisi che il Giappone attraversa. Insomma, se ne sta parlando, divario tra ricchi e poveri, conflittualità sociale, crisi sempre striscianti con i paesi confinanti, Cina, Corea. Ecco, mettono a rischio quell'idea di armonia che fino a poco tempo fa sembrava, almeno per noi da lontano, insomma, dominare il paese.
Sì, sì, non c'è dubbio. La crisi c'è, è palpabile anche nelle nuove generazioni. Ed è una crisi che investe tutti gli aspetti di quelli che erano i concetti fondamentali su cui si basava l'idea, l'ideale di armonia. Per esempio, una fondamentale era di armonia dell'uomo con la natura. Oggi nella società contemporanea, nelle metropoli come Tokyo, 15 milioni di abitanti, la natura è lontana, è una dimensione astratta, è una dimensione virtuale, è fredda. Ma non è tanto solo quello, l'armonia sociale, che si basava su degli schemi tradizionali confuciani, salta, perché era basata sull'accettazione di ruoli gerarchici, della condivisione di norme di valori, certamente altruistici, ma basati sull'obbedienza e sull'inchinarsi a una tradizione. E questo la società contemporanea giapponese non può più permetterselo, perché tutta la sua economia sarà sempre più sfidata dal know-how e dalla invenzione. Per cui,
come ovunque.
Certo, per cui i giovani non dovranno più essere così obbedienti, dovranno in qualche modo pensare in modo diverso rispetto alla tradizione. E questa alterità appartiene anche alle donne. Le donne saranno al centro di un grosso fattore di crisi, perché non si può permettere al Giappone di perdere il 50% della potenzialità di invenzione, di creatività, lasciando dei vecchi stereotipi alle donne, cioè una donna all'interno della casa, nell'intimità della casa, dei ruoli di madre e di cose. Quindi, le ricordo anche che la crisi è sempre un pericolo, ma anche un'opportunità.
Un'opportunità dipende da come la si
sì,
gioca, perché
sì.
Ecco, lei dice c'è bisogno di un nuovo pensiero, speriamo che sia un nuovo pensiero che però elabora una certa eredità, perché sennò...
Ma la cultura giapponese è molto forte molto rispetto forte. Ai cambiamenti, i cambiamenti ne ha avuti molti nella sua, e li ha sempre gestiti, non sempre in modo, cioè ha pagato il suo prezzo, certamente, però sarà in grado di gestirle, è una cultura estremamente vivace, estremamente aperta.
Senta Raveri, un altro problema che è sempre presente, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con i paesi confinanti, il problema del negazionismo in Giappone,
certo.
Cioè aver negato, così come un po' la Turchia continua a negare il genocidio degli armeni, il Giappone nega lo sterminio, le efferatezze che sono accadute non solo a Nanchino ma anche in altri posti. Ecco, mi chiedevo, lei pensa che il gesto di Obama, che andrà a Hiroshima non a chiedere scusa ma comunque diciamo a rilanciare una parola di pace, potrà alla lunga e con molte mediazioni indurre anche il Giappone a una assunzione delle proprie responsabilità?
Non ho nessun dubbio.
Nessun dubbio che sì o che no?
No, non ho nessun dubbio che innescherà un meccanismo di ripensamento, perché c'è tutto un fermento oggi nell'aspettativa di Obama, che è recepito con un gesto di debolezza, ma invece in realtà è un gesto di grande forza morale,
sì.
Di grande coraggio, che spezza un'incrostazione di luoghi comuni, e non penso che cadrà in ginocchio, come si ricorda fece Willy Brandt quando andò a
sì.
rendere omaggio alle vittime dello sterminio
della Shoah, sì.
della Shoah al ghetto di Versailles. Fu un gesto stupendo questo cadere, lasciarsi cadere, ma certamente Obama non cadrà in ginocchio, ma si piegherà in silenzio, e già questo dirà molto a tutti, ai giapponesi soprattutto, che non è più una bomba atomica vista dall'alto, dal fungo atomico, in cui c'è solo questo fungo e le vittime non si vedono, sono numeri.
Mm-hmm.
Lui si piegherà ad ascoltare il dolore delle persone che avevano un nome, un volto, che avevano una storia. Il dire questo gesto che il dolore è stato capito, il dolore delle vittime è stato capito. Questo dirà molto, esigerà una controrisposta dalla parte dei giapponesi.
Speriamo,
io
sì.
lo spero,
non immediata,
sa dov'è la speranza? Che non sia solo un ripensamento di quello che come è stato tutto questo possibile, questo orrore possibile, ma pensare che non dovrà più essere ripetuto, non potrà più avvenire, e questo in una politica internazionale oggi così tesa verso la Cina e verso tutta l'Asia orientale.
Senta, a proposito di rapporti con la Cina, così una domanda da chi non sa, diciamo, viene riconosciuto e in che misura in Giappone il debito culturale che il Giappone ha con la Cina?
Sì, sempre il Giappone è riconosciuto. Devo dire, il problema non è di riconoscere, perché è assolutamente
evidente.
Il problema è di gestire questo riconoscimento.
Ecco,
in modo
come viene gestito?
Che l'ammirazione dovuta a questa grandissima cultura che ha segnato la storia anche culturale del Giappone non sia vista in senso di un'invidia, di una gelosia, di una contrapposizione, di una negazione. Cioè il Giappone deve, è sempre stata una tensione che l'ha percorso, l'ammirazione, il rispetto dovuto a quello che la Cina ha dato all'Asia e il senso della propria originalità, della propria identità culturale, della propria indipendenza a dispetto e nonostante la Cina. Il saper gestire questi due sentimenti contemporaneamente è veramente difficile, non è facile.
Va bene, speriamo che ci si riesca in qualche modo. Ecco,
con fasi alterne.
Con fasi alterne, sì, ma l'importante è continuare a elaborare. Ecco, sul rapporto anche sul debito culturale nei confronti della Cina, su questo tema inizia anche questo libro della nostra seconda ospite di oggi, che è Laura Ricca. Buongiorno Laura.
Buongiorno.
Ricca, che è una studiosa di cultura giapponese, lavora all'Università di Bologna, ricercatrice di estetica, E appunto ha scritto questo libro, La tradizione estetica giapponese sulla natura della bellezza, e noi l'abbiamo voluta sentire perché è molto evidente nel lavoro di Laura Ricca questo nesso tra appunto la bellezza, l'estetica e poi rispettivamente anche l'etica e la spiritualità. Adesso ci arriviamo un po' alla volta, ma lei comincia proprio dal debito nei confronti della Cina, su questa visione, filosofia della vita, lei la chiama l'armonia come filosofia della vita, una visione della vita come armonia. Ecco, sì. È questo che a me ha voluto mettere come primo carattere.
Sì, questo è fondamentale sia in Cina che in Giappone. E due parole sulla visione del mondo cinese che non contempla la creazione ex nihilo. E quindi l'uomo cinese osserva i fenomeni naturali, riconosce la ciclicità delle stagioni, certi ritmi, sente di rifletterli. Non c'è però un Dio creatore, ma potremmo dire una stretta connaturazione tra l'uomo e la natura. Il cinese chiamerà l'universo spazio-tempo, il tempo però non è spezzettato, lo spazio non è frazionato, si tratta di un flusso continuo, quindi uno spazio-tempo in continuo movimento. L'universo è un insieme e l'ordine è dato dall'azione armonica del binomio yin-yang. In yang che sono apparentemente in contrasto ma in realtà complementari e che non bisognerebbe chiamare principi per non restituirgli appunto una possibilità di creazione. Questo è il Tao e quindi un modo interno al binomio yin yang. Il Tao è ordine, equilibrio, un equilibrio armonico e quindi le cose avvengono per mutazione. Il cinese assume maggiore responsabilità su di sé perché non affida la sua salvezza a qualcun altro, si pone per analogia nel processo.
Ma maggiore nei confronti di chi? Maggiore
responsabilità. Per esempio della tradizione occidentale in cui c'è un Dio creatore.
Sì, beh, insomma, cioè anche la tradizione occidentale è molto articolata.
Sì, comunque. certo, però insomma questo è un aspetto
particolare. Di responsabilità, come dire, in teoria c'è anche in Occidente, poi nella pratica è chiaro che tutti cadono. Per esempio mi ha molto colpito, sempre in questo suo primo capitolo, lei cita la Costituzione del Giappone, in cui all'articolo 10 si dice: asteniamoci da ogni scatto d'ira e sospendiamo ogni risentimento. Non mostriamoci ostili verso gli altri solo perché ci si oppongono. Ogni individuo ha la sua mentalità, ogni cuore nutre le proprie inclinazioni. Possiamo ritenere sbagliato ciò che altri considerano giusto. Noi non siamo dei saggi da mettere assolutamente in discussione, né essi sono necessariamente degli sciocchi. Tutti noi siamo soltanto uomini comuni. E poi prosegue. Mi ha molto colpito che sia un articolo della Costituzione, questo indica non essere aggressivi.
Allora, l'armonia è talmente importante in Giappone da diventare appunto il fondamento di questa Costituzione dei 17 articoli promulgata nel 604 dal principe Shotoku Taishi, fautore del buddismo, che modellò lo Stato sui sistemi legislativi della Cina Tang, sia per concentrare il potere nelle mani dell'imperatore e centralizzarlo, sia per creare...
Ma questa Costituzione è valida anche oggi?
O no, ce ne non sono? È che è valida, però sicuramente rimane, secondo me, è un patrimonio dell'umanità. Perché per esempio il primo articolo inizia dicendo l'armonia è più che mai preziosa e bisogna evitare il conflitto e le dispute. Allora che cos'è che è interessante? Questa intersezione tra buddismo e confucianesimo, nel senso che il Giappone individualizza un concetto confuciano che è quello dell'armonia. In che maniera? Questa è una costituzione politica che si appella direttamente all'individuo, nel senso che l'armonia sociale nasce dalla consapevolezza individuale, cioè la consapevolezza viene prima. Questo è il segreto, secondo me, della civiltà giapponese, cioè un grande senso di responsabilità. Questo articolo 10 mette in luce la fallibilità umana, cioè non impone un'obbedienza cieca delle regole, ma piuttosto si appella alla consapevolezza che ognuno deve maturare dentro di sé, quindi bisogna imparare a essere tolleranti, bisogna imparare a perdonare, bisogna esercitare la compassione verso gli altri perché siamo fallibili, quindi dice l'articolo di essere compassionevoli verso il prossimo, un tema che mi sembra anche assolutamente evangelico. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, posso dire che i giapponesi in generale si comportano in maniera corretta, ma quello che salta all'occhio e che è abbastanza evidente è che questo non dipende da un'imposizione dall'alto, ma nasce proprio dalla consapevolezza individuale. Quindi potremmo dire che l'armonia cinese viene rielaborata in Giappone, e nel senso che viene trasformata in responsabilità individuale.
Ecco, però poi noi sappiamo che il Giappone conosce le corruzioni, basta guardare il primo ministro, conosce sì. L'aggressività, conosce la criminalità organizzata. Raveri, ecco, come si affrontano allora queste disarmonie rispetto a questa richiesta della Costituzione? Asteniamoci da ogni scatto d'ira, sospendiamo ogni risentimento.
La Costituzione era una Costituzione già molto, molto antica.
Molto antica,
quindi
sì.
I contesti sono nettamente cambiati.
Sì.
L'armonia rimane davvero un ideale, però, che percorre tutta la tradizione ideologico-politica del Giappone. Rimane sempre una visione utopica. Il problema sarà di riuscire ad adattare il concetto di armonia alle nuove situazioni. Questo impone una dinamica pragmatica, un cambiamento dell'attenzione verso le forme di disagio che possono che essere fonte di armonia. In generale l'atteggiamento è di estrema pragmaticità, di attenzione verso i fattori di devianza. Quindi già dall'educazione, già nelle famiglie questa ricerca di armonia viene adattata. Certo non è facile, perché i traumi della contemporaneità sono molti, quindi l'attenzione sull'armonia è data da concetti abbastanza classici che presuppongono una società abbastanza fissa, come le dicevo, gerarchiche dei ruoli.
Sì.
Siamo di fronte a due fattori di una società e di un'economia estremamente dinamiche anche da un punto di vista intellettuale, questa è la sfida, e anche globalizzate, quindi abbiamo degli esempi altri, non più endogeni ma esogeni, di possibilità di dinamiche sociali, e questo creerà dei problemi, perché i valori sono della loro tradizione, ma la società globalizzata porterà la sfida di altri valori, primo fra tutti la dignità e la centralità dell'io. Tutta la tradizione confuciana, buddista e taoista hanno posto, de-enfatizzato l'io rispetto al gruppo, rispetto alla società. E questa era la base del loro senso di armonia. Prima vengono gli altri e poi io mi affido agli altri, e questo è il fattore di armonia. Mi nego, mi annullo verso gli altri.
In teoria anche nella tradizione occidentale,
sì,
cristiana,
ma,
diciamo,
giudaico-cristiana
c'è l'altro,
però sto pensando sì, ai fattori sì. di una società neocapitalistica avanzata in cui l'io deve essere è di fatto più che mai al centro dell'esperienza, anche religiosa. Pensi alle nuove forme di spiritualità che si ispirano all'Oriente, la New Age che sogna gli Orienti, usando un linguaggio buddista, di fatto parla di valori come il sé, di valori fondanti, che è decisamente un messaggio non buddista. Questo gli crea dei problemi, gli creerà dei problemi seri, anche all'establishment non solo politico ma anche monastico e religioso.
Ecco, poi mi pare che parlammo proprio con lei quando ci fu il disastro di Fukushima,
sì.
Appunto dello shock che il Giappone subiva, perché si accorge all'improvviso che non tutto è controllabile, cioè tutto quello che avevano previsto, i terremoti, le scosse, eccetera, ecco, è andato fuori misura.
Sì, ha ragione. Perché loro avevano un senso di armonia verso la natura. Il Jishin, cioè il terremoto, era nelle loro previsioni, è un incubo latente della cultura giapponese.
Sì.
Però non pensavano a Fukushima, cioè a qualche cosa, a una natura che si ribella a un apprendista stregone. E non dimentichi che il Giappone è stato la vittima di Hiroshima e Nagasaki, quindi un incubo atomico è già presente nella cultura.
Sì.
E a questo fattore di indeterminatezza, di una natura che si vendica maligna dappertutto senza essere vista, si univa il fatto che il governo non è che mentisse, non diceva tutto. E quindi c'è stato davvero uno sbando. E in quel momento l'imperatore ha parlato.
Ecco, anche Laura Ricca mi sembra
voleva intervenire. No, io sono appunto d'accordissimo col professor Raveri e volevo solo aggiungere che non c'è nella visione giapponese del mondo un ordine fondato sul bene e sul male. Il mondo è imperfetto per definizione, non è redento, dunque nel mondo si sta tra la luce e l'ombra. E non c'è la perfezione assoluta, quindi bisogna convivere con delle zone d'ombra. Manca una visione manichea del bene e del male, che poi è di origine biblica. Ci sono appunto questi due aspetti che devono coesistere, la luce e l'ombra.
Sì, no, mi viene in mente, cioè anche qui, anche nella tradizione biblica ci sono molto le tenebre, c'è molto l'ombra, c'è molto... il bene e il male sono anche mischiati, il cuore è diviso, no? E tuttavia è vero che leggendo questi testi giapponesi si ha una percezione molto, molto diversa.
In Giappone non c'è un giudizio su questo, ecco, questo senso.
Sì, ma il bello, sì, il fascino, anche la parte più inquietante è che questa armonia viene data da un percorso all'interno del bene e anche all'interno del male, perché noi siamo portati a giudicare che alla fine la via è una via di bene e il bene prevarrà sul male. Tutta la tradizione buddista ha insegnato che la liberazione è al di là del bene e del male, ma per conoscere questa esperienza liberatoria bisogna conoscere entrare nel male, per dare speranza bisogna conoscere la disperazione, e l'illusione viene solo quando uno ne ha la pienezza della consapevolezza. Quindi tutta la tradizione anche spirituale, religiosa e anche estetica valorizza questa esperienza di trasgressione, di azzardo, di peccato, di male, visti come un'esperienza di trascendenza verso una dimensione più alta e più profonda di liberazione.
Ecco, veniamo allora a questo, cioè entriamo dentro i temi dell'estetica. Tra l'altro questo libro è costruito in maniera molto geometrica, se vogliamo, molto armoniosa, ecco, come dice un po' all'inizio, perché ecco, racconta come l'estetica si struttura in alcune delle sue ramificazioni e poi prende alcune figure dell'estetica giapponese che magari vedremo tra un po'. Questa imperfezione che lei diceva, Laura Ricca, come si manifesta per esempio nelle varie arti? Facciamo un esempio soltanto, l'architettura o la ceramica o la pittura. Che cosa vuol dire l'imperfezione?
Allora, per esempio nell'architettura possiamo prendere ad esempio il giardino giapponese, che non è sicuramente sistematico, però allo stesso tempo armonico, perché comunque asseconda l'irregolarità. Mi viene in mente il contrario del giardino alla francese di Luigi XIV, che appunto invece è l'immagine dell'assolutismo che tutto vuole regolare. In poesia sicuramente lo haiku, che è frammentario per definizione, è armonico perché ricostruisce tramite le ellissi. Quindi il vuoto tra le parti si riempie del pensiero del fruitore che stabilisce dei rapporti tra cose che apparentemente sono irrelate, quindi sono i vuoti che costringono a mettere insieme i vari pezzi, per cui è un'armonia più profonda, meno meccanica, non è passiva, è attiva, lascia spazio all'immaginazione che deve ricostruire dei processi mentali che volutamente vengono lasciati inespressi proprio per coinvolgere il fruitore in questa azione costruttiva. In pittura, per esempio la pittura zen, il segno allude, però è incompiuto. E il compimento poi avviene nel pensiero, cioè la completezza non c'è, ma ma si può ricostruire. E poi questo importantissimo genere letterario classico giapponese, lo zuihitsu, che è una sorta di percorso che si delinea strada facendo per scarti, per differenze, per intuizioni, per cose imprevedibili, cioè si lascia aperto il campo dell'imprevedibile, non lo si chiude in una gabbia narrativa. E quindi assecondare il pennello significa in qualche modo lasciare essere. Mm-hmm. E questo richiama in un certo senso la non azione taoista, cioè quel principio di non interferenza che è il presupposto di ogni azione spontanea, almeno a me viene in mente questo.
Ecco, leggiamo per esempio un paio di haiku, lei ne cita molti e sono tutti bellissimi in questo libro. Uno dice, a pagina 68, un giorno di pioggia. Lungi è dalla capitale la mia casa dai peschi, ora in fiore. Un altro dice, quiete, in veranda, forbici e peoni. Come, anche lei, Raveri, come li leggiamo questi haiku che sono prima del Settecento, nato l'autore nel Settecento, secondo nella metà dell'Ottocento?
Ma l'haiku è una tecnica compositiva poetica stupenda, sì, perché obbliga a stare in degli schemi di una essenzialità pura, quindi con degli schemi a cui devono obbedire il 5-7-5 di sillabe, quindi lo sforzo è di essere riuscire a condensare un'idea delle immagini. Sono lancinanti, sono di una bellezza stupefacente perché uniscono un'estrema ricerca di semplicità e di purezza della visione ad associazioni di immagini folgoranti, e questo che li rende un'esperienza anche al di là dell'esperienza artistica, è un'esperienza di illuminazione.
E costringono anche chi li legge o chi li ascolta a effettivamente a lavorare col pensiero,
certo,
perché bisogna stabilire dei nessi.
Certo,
allora, un giorno di pioggia,
infatti,
lunge dalla capitale la mia casa, dai peschi ora in fiore. Cioè, che cos'è questo racconto?
Ma
che non è un racconto.
Non è un racconto, sono stati d'animo e immagini. Mm. Guardi, io ne ho uno sotto
sì,
mano.
Sì, a che pagina è?
No, e questo è di un altro.
Un altro.
È uno a cui, che
sì,
mi è caro.
Va bene, dica.
Ed è solitudine del mio eremo d'inverno, ma nel segreto del cuore la luce dei fiori di Susino. Qui ci sono due livelli, il primo è pittorico, è un mondo di bianco,
sì,
e sono due bianchi di purezza, e la prima è una purezza estremamente fredda di carattere religioso, la solitudine di un eremo, lui sta facendo meditazione in inverno. E quindi è tutto un processo di ascesi, ma contemporaneamente l'immagine, sempre giocando sui giochi di bianco, si fa luminosa in quei fiori di Susino che sono tentazioni, sono i samsara, sono l'attrazione della vita. E questa congiunzione, l'accettare che le forme delle illusioni siano anche forme, esperienze che portano all'illuminazione, è stupendo. E questo haiku lo dice, questo haiku è una meditazione religiosa e ci dice molto del valore dell'arte all'interno dell'esperienza giapponese.
Ecco, allora qui noi possiamo prendere due strade fra le tante cose che ci avete suggerito. Una appunto è quella del rapporto tra uomo e natura, a cui accennavate prima entrambi. Laura Ricca, come l'ha trattato questo?
Allora, la relazione, diciamo, uomo-natura la caratterizza l'omologia. E la natura non è oggetto, è osmosi con me. È una natura che si autogenera. Mentre la filosofia in Occidente ha oggettivato e scisso in modo dualistico l'uomo e la natura, in Giappone la natura non è l'oggetto della speculazione intellettuale. E Shizen, appunto natura dal cinese Zeran, letteralmente significa essere così come si è da sé. Cioè a partire da sé, essere spontaneamente il soggetto della propria nascita. Ecco, questo è in sostanza.
E voi che,
però
che
c'è anche è giusto quello che sottolinea la professoressa Ricca, c'è anche una circolarità, questo che non ci è familiare, e cioè c'è una circolarità fra l'assoluto e il relativo, i kami, sono uomini e sono elementi della natura. Da noi la separatezza è molto forte, percepita come una distanza. In questo caso il flusso di circolarità viene ripreso anche dal buddismo. Tutto l'universo è buddhità, tutto l'universo è illuminazione, ma per universo noi intendiamo gli esseri senzienti, che sono gli uomini, sono gli animali, sono le piante, che hanno la luce della verità, la luce dell'assoluto. Fino a dire, arrivare a dire, le illusioni sono illuminazione, cioè il samsara è il nirvana. Questa valorizzazione della natura in cui un uomo è completamente compenetrato. È vero, è ciò che è da sé, perché il Tao è nella natura. L'accettare il relativo e l'assoluto che coincidono non è facile, ma tutta la cultura giapponese lo ha accettato nella sua impermanenza. Dogen dirà l'impermanenza è la buddhità. Un teologo, un filosofo aristotelico difficilmente l'avrebbe accettato.
Un filosofo aristotelico no, però vi inviterei a non scindere così oriente da Occidente.
No, ha ragione.
Perché sennò facciamo lo stesso errore che si fa nei confronti dell'Oriente.
Volevo solo sottolineare come certe dicotomie a cui siamo stati abituati, che derivano dalla nostra tradizione, di fronte a questi altri pensieri possono essere utili a ritrovare anche nella nostra tradizione delle tendenze di pensiero, ma lei ha perfettamente ragione.
Infatti a me capita spesso, leggendo questi testi di tradizioni altre, di dire allora anche, mettiamo, nella tradizione biblica si può trovare questo, e naturalmente sono linguaggi diversi, storie diverse, certo, categorie diverse, però ha ragione, la differenza, quindi forse l'imperfezione ci aiuta a ritrovare l'armonia, potremmo dirla.
Solo un viaggio nell'alterità far scoprire con più chiarezza delle tendenze di pensiero che semmai erano state inespresse o poco valorizzate. Sì.
Ecco, vi voglio chiedere però, visto che voi siete stati più volte, tantissime volte in Giappone, Laura Ricca è stata all'Università di Sendai e lei, Raveri, immagino...
Ci sono stato un po' di tempo, sì.
Un po' di tempo della sua vita.
Sì, i capelli grigi.
Una esperienza vostra della natura particolare, quale è stata, quale vi ha colpito di più, Laura Ricca?
Ma sicuramente i ciliegi, perché i ciliegi aboliscono le gerarchie, sono l'occasione per una condivisione comunitaria molto profonda. Hanami, che significa vedere i fiori, è appunto un rito comunitario. Mi ricordo all'università professori e studenti trascorrevano il loro tempo insieme sotto gli alberi, discorrendo e mangiando, nella consapevolezza che quel momento comunque è irripetibile, perché ogni anno guardare i fiori è un fatto unico e diverso, i fiori non sono gli stessi, e anche coloro che li guardano e che condividono insieme questo sentimento del mono no aware, cioè il sentimento che le cose suscitano e che è legato alla natura transitoria della bellezza, oltre alla nostalgia per ciò che ineluttabilmente passa. E il fiore di ciliegio è apprezzato in Giappone perché la sua fioritura è di breve durata. Quindi in questo caso la bellezza consiste proprio nel suo dissolversi.
Quindi la transitorietà.
Sì, la transitorietà.
E per lei, Raveri, l'esperienza?
Ah, non ho dubbi.
Anche per lei i ciliegi?
No, in parte almeno. La montagna sacra, l'ascesi alla montagna di Koya, guidato dai maestri Shugenda. E mi hanno aiutato a capire, a vedere in altro modo la montagna e al percorso, che è stato un percorso di salita, non facile. Mia è stato anche un percorso di apertura della mente a una dimensione alta che si sovrapponevano a quello che era la mia visione della natura. Difatti all'inizio davvero nella montagna loro utilizzano l'elemento dei ciliegi, Yoshino è tutto un ciliegio in fiore, e questo è un simbolo e passa attraverso il samsara per salire a una dimensione altra. E il viaggio che io ho compiuto nella natura era in realtà... mi hanno aiutato a capire un viaggio all'interno di me e un viaggio all'interno di un mandala, cioè di stati di coscienza che erano nei diversi punti della montagna, che era stata vista come uno schema di processo di cammino interiore fino ad arrivare alla vetta, e alla fine mi sono reso conto che quel viaggio mi aveva era stato un viaggio di trasformazione, non solo un viaggio nella natura, ma un viaggio in una dimensione totalmente spirituale.
Mi aspettavo che qualcuno di voi, che uno di voi dicesse la neve, perché la neve è anche un altro elemento molto presente in questi haiku, no?
È vero. la neve unisce due o tre elementi che sono adatti ad esprimere una dimensione religiosa. Il bianco della purezza, innanzitutto, che è il bianco di un distacco della mente libera al di là del bene e del male, ed è il bianco di un freddo, di una concentrazione, di una calma interiore. Non ci sono i colori che sono il samsara. Il bianco è un trascendimento, non è un punto di vista iniziale, è un termine finale di un'esperienza di profugamento interiore.
Ecco, ma io vorrei che ci spiegaste bene, cioè questa dimensione estetica nella quale sento siete tutti e due molto compenetrati, affascinati, e ci trasmettete questa affascinazione. Ecco, in che maniera nella cultura, diciamo, giapponese diventa esperienza etica ed esperienza spirituale? In parte ce lo avete anche detto, ma più frontalmente, se dovessimo dire... Chi vuole cominciare?
No, prego, dottoressa Ricci.
Allora, la coincidenza tra bene e bello è molto evidente nella cerimonia del tè, che è un atto di purificazione anche interiore. Il bello in questo caso è un fare, un po' yein. Come dice poi uno dei più grandi pittori e teorici cinesi, Shetao, l'arte purifica l'anima. Quindi attraverso l'arte si espandono le proprie qualità, si mette in atto una trasformazione di sé e si dipinge proprio per trasformarsi con il paesaggio e con il mondo. Questo scrive Shetao nel suo trattato sulla pittura, che tra l'altro è stato tradotto in italiano per la prima volta e commentato dal filosofo Marcello Ghilardi. E, dunque, quello che è importante in questo processo è proprio il processo che porta al risultato, cioè non è tanto il prodotto finale, il risultato finale, ma proprio il processo.
Ecco, lei Raveri, che cosa aggiunge?
Sì, io aggiungerei che infatti si chiamano tutte le esperienze artistiche, in Giappone si chiamano vie, perché percorrere significa intraprendere un cammino interiore e accettare di cambiare, e senza sapere nemmeno dove si potrà arrivare, perché il maestro guida l'allievo a comprendere che la via della sua esperienza estetica è una via interiore di disciplina in cui non c'è un termine, ed è anche una disciplina non solo di gesti, di concentrazione, di dimenticanza del mio io, ma di una meditazione su ciò che è la vita e l'esistenza, il mio essere di fronte all'esistenza, perché se lei nota tutti gli strumenti che costituiscono la materialità dell'esperienza artistica giapponese sono molto fragili, sono effimeri, è carta, è un sorso di tè, sono fiori, domani questi fiori scompariranno.
Tutta caducità.
Sì, perché quando il maestro insegna all'allievo che quando ha creato una composizione splendida, l'indomani questo capolavoro non esiste più, i fiori appassiranno, e non ha quindi un senso utilitaristico, non rimane nulla, eppure è quel momento di perfezione, di bellissimo, che in cui tutto è stato concentrato.
Ecco,
quindi la serenità, vorrei solo
aggiungere
che la serenità di queste composizioni, la serenità del tè, della cerimonia del tè, dell'ikebana, è una dimensione fuori del tempo. È legata all'effimero, è legata al provvisorio.
Ecco,
è un'esperienza,
invece l'etica è dentro il tempo, però.
Sì, è accettarlo. E accettarlo e lasciarsi portare il tempo, accettare che tutto è provvisorio, e in questo provvisorio trovare l'assoluto. Per quello, per esempio, uno compone di Kebana sapendo già che poi scomparirà, ma proprio perché sa che scomparirà e che i suoi occhi sono già lontani, lo vedono già lontano, ne coglie tutta la bellezza, è una disciplina di attestazione, di accettazione del proprio destino, di accettazione che tutto scompare, ma in questo scomparire, in questa accettazione, in questo svuotarsi, è la sua libertà.
Ecco, quindi diciamo tutto insieme, ecco, etica, estetica,
sì,
spiritualità.
Non viene scisso.
Ecco, e però tutto questo è molto in pericolo, lei ci diceva all'inizio Raveri. Però volevo anche, solo che ormai stiamo finendo, ma insomma, questo libro, la seconda parte, è dedicata a delle figure dell'arte e della cultura estetica giapponese. Sono nomi che noi non pratichiamo, nomi esotici, diciamo, Furyu, Aware, Wabi-sabi, Mingei, Shibui, Yugen, e poi insomma i volti del vuoto che compendia tutto. Sarebbe stato bello ripercorrerli tutti, ma magari una volta lo facciamo. Laura Ricca, quale vuole scegliere di spiegarci rapidamente?
Ma Shibui.
Shibui, che cosa vuol dire?
Allora, ok. Che cosa vuol dire? Allora, Shibui, purtroppo, così in due parole è un po' difficile,
vabbè,
però condensa in sé una vasta gamma di significati. Il primo è lappante aspro, quindi come il gusto di un kaki non maturo, significa anche ruvido, come la ceramica tradizionale giapponese, che appunto è lasciata grezza per mettere in luce la bellezza dell'imperfezione. Poi austero, sobrio, basta pensare alla semplicità della casa giapponese tradizionale o ai giardini zen di ghiaia e roccia, all'assenza di elementi decorativi ornamentali degli interni giapponesi. Un'altra caratteristica è l'introspezione, la quiete e la tranquillità. Shibui poi è un'idea intimamente connessa a una bellezza nascosta dalle implicazioni profonde. Ricordiamoci che l'idea di bellezza in Giappone non è legata alla superficie delle cose.
Infatti abbiamo intitolato questa puntata La bellezza ama nascondersi, po' come il Deus absconditus di una parte della tradizione occidentale.
Quindi a ciò che è immediatamente visibile, perché attira apertamente il nostro sguardo, ma è tradizionalmente associata a ciò che è nascosto, difficile da scoprire, non appariscente, non ostentato. E la semplicità di Shibui poi implica naturalezza, assenza di artificio, austerità, modestia e raffinatezza. Queste caratteristiche si possono concentrare anche in un unico oggetto, come un pezzo di ceramica.
Troppo presto la sigla. Volevo chiedere a lei, Raveri, qual è invece di queste figure quella che la attrae di più?
Mi attrae Ikki.
Ikki, che cosa?
È
una
vitalità,
parola?
La dinamicità, il senso di gioia e di dinamica che c'è in tutte le composizioni, di sbilanciamento, di poliprospettività che porta alla fine a un senso di armonia.
Bene, io vi ringrazio, mi dispiace per questa brusca chiusura. Grazie Laura Ricca, grazie
Massimo. A voi.
Grazie a
una buona giornata, una buona domenica, e ricordo che il nostro sito uominiprofeti.rai.it. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana, sabato e domenica.